In pubblico Severino esibiva spesso la misteriosa dignità di un fauno, ma anche l'insopprimibile cupidigia di un satiro, che vuole possedere per intero il corpo della signora musica, in tutte le sue curve e in tutti i suoi anfratti. Luciano Berio. Ben ritrovati da Barbara Tartari. Mi trovo nuovamente in compagnia del mio ospite, del flautista Gianluca Petrucci, per parlare della storia artistica di un musicista di grande notorietà, quale fu Severino Gazzelloni. In occasione del centenario dalla sua nascita, avvenuta il 5 gennaio del 1919, Gianluca Petrucci ha pubblicato un'importante monografia su Gazzelloni, edita da Zecchini. Nella prima parte di questo incontro abbiamo cercato di mettere in luce le contraddizioni di un musicista come Severino Gazzelloni, flautista capace di ammagliare un vastissimo pubblico come i suoi più illustri collaboratori musicali, con il suo suono, la sua tecnica e soprattutto la sua personalità. La sua era un'arte della comunicazione assolutamente magistrale. In questa seconda puntata vorrei puntare i riflettori sul grande contributo che Gazzelloni ha dato allo sviluppo della musica contemporanea negli anni 50 e 60, un ambito forse noto per lo più agli addetti ai lavori, ma assai prezioso per tutto il mondo musicale. Maestro Petrucci, l'avventura dell'avanguardia musicale di Severino Gazzelloni inizia nel 1947 con un'esecuzione del Pierrot Lunaire di Arnold Schönberg.
Assolutamente folgorante, anche perché da quell'incontro e da quelle esecuzioni, fatta tra l'altro con la cantante che aveva fatto l'ultima volta con Schönberg, quindi un'esecuzione storica da questo punto di vista, e Gazzelloni viene cooptato da Maderna per Darmstadt. Che cos'è Darmstadt? È una piccola cittadina tedesca dove questo Wolfgang Steinecke cerca di dare uno scossone alla musica tedesca e alla musica europea dopo il conflitto mondiale. In Germania c'era stata durante la Seconda Guerra Mondiale, comunque una fortissima vita musicale, ma molto orientata nei confronti di certi compositori piuttosto che altri. Pensiamo lo stesso ai problemi che ha avuto anche Richard Strauss con il regime. Quindi Steinecke decide di creare un punto di ricerca e un punto di innovazione. E Darmstadt diventa veramente una stella polare per moltissimi compositori, non soltanto italiani, non soltanto Maderna, Donatoni, Guaccero, Castiglioni, ma per Stockhausen, per Boulez, per Leibowitz, per tantissimi musicisti che si avvicinano a questa ricerca. Fondamentale era che questi compositori avessero a loro disposizione degli, non li chiamerei strumentisti, ma degli strumenti, perché in realtà le persone che poi collaborano a Darmstadt, come, per fare due nomi soltanto, Gazzelloni con il flauto, Lothar Faber con l'oboe, Davide Tudor con il pianoforte, i fratelli Contaschi con il pianoforte, quindi sono persone con una preparazione solidissima da un punto di vista tecnico. Cosa cambia? cambia il loro atteggiamento di avere la capacità di essere veramente non solo strumentisti, ma strumenti nelle mani dei compositori. Compositori che si pongono un problema fondamentale: non avere più una struttura vincolante, armonico, verticale, melodica, ma una frammentazione di tutti questi elementi che deve essere preordinata dal compositore e riordinata casualmente dall'esecutore. Si parla praticamente di una forma di improvvisazione, però già concepita e organizzata dal compositore. Ci sono dei brani, per esempio, scritti per Gazzelloni, dove il flautista può iniziare il rigo da destra a sinistra o da sinistra a destra e saltare i righi anche, per esempio, a secondo i colori, scegliere un colore rosso, un colore blu o un colore verde e seguire queste progressioni. Quindi è improvvisatorio, ovviamente, un'improvvisazione già organizzata e già prevista dal compositore, ma che viene realizzata effettivamente ogni volta in maniera diversa dall'esecutore. Quindi ci vogliono degli esecutori abili, disponibili, con la voglia di ricercare e di trovare effetti. Gazzelloni stesso racconta a un certo momento che si riunivano insieme a Cage, a Stockhausen, per vedere che cosa era possibile ottenere dagli strumenti, anche mettendo gli strumenti in posizioni particolari, utilizzandoli in maniera particolare, parlando dentro lo strumento e non soltanto soffiando o suonando. Quindi questo è Darmstadt. In realtà, di tutte quante le composizioni che Gazzelloni ha portato al pubblico in prima esecuzione, non tutte quante sono rimaste nel repertorio del gruppo di Darmstadt. Questo non lo dico solo io, lo disse già allora Massimo Mille, il grande critico, quando sottolineò in un articolo a Gazzelloni, dice: Severino, molto bene, però attenzione che tutte queste prime esecuzioni non siano le prime e anche le ultime. Quindi aveva già intravisto un problema strutturale, che certe musiche effettivamente hanno avuto una prima e una sola esecuzione, o una prima e poche altre esecuzioni da Gazzelloni, perché erano effettivamente, noi parliamo sempre di Darmstadt, ma all'interno di Darmstadt esisteva una sotto-Darmstadt che si chiamava Gazzelloni Music. Che cos'era la Gazzelloni Music? Non era soltanto la musica scritta per Gazzelloni, era proprio un modo di suonare quella musica come lo suonava Gazzelloni, con una partecipazione, con una volontà che trascendeva dalla tecnica, trascendeva dalla precisione ritmica, trascendeva da tutto questo, ma si riusciva a creare effettivamente il pezzo. Allora, di tutte queste musiche portate in prima esecuzione, poche sono effettivamente rimaste, soprattutto sequenza di Berio, naturalmente, la sonatina di Boulez, ma siccome parliamo di oltre 150 composizioni sicuramente a lui dedicate, più quasi arriviamo a 300 con quelle che lui ha portato in prima esecuzione, ci rendiamo conto che non tutte quante hanno avuto questa fortuna, anche per un disinteresse, anche perché le sale da concerto e gli organizzatori non sono stati più interessati a certe cose. Negli anni 70 era impensabile che un concerto di un flautista, di un oboista, di un pianista non ci fosse una prima esecuzione di qualcosa. Era impensabile.
In questo dunque Severino Gazzelloni fu l'interprete perfetto, una grande capacità creativa, ma anche il desiderio profondo di creare un nuovo flauto, qualcosa che andasse oltre quello che era stato fatto finora col proprio strumento.
Certamente è la sua disponibilità a ricercare nuove situazioni e nuovi sviluppi tecnici dello strumento, ma è anche la volontà dei compositori di ricercare negli strumenti un utilizzo completamente nuovo, qualche cosa che abbia la possibilità di mettere un vestito nuovo a strumenti che sono paludati da secoli. Nell'evoluzione poi ci sarà un momento culmine di questa ricerca da parte dei compositori e quindi un utilizzo degli strumenti che poteva sembrare veramente contrario allo strumento. Faccio solo un esempio: composizioni particolari, gli strumenti a fiato, che sono naturalmente e notoriamente strumenti monodici, che fanno cioè una nota per volta, possono produrre dei suoni multipli, anche 3-4 suoni per volta, non ovviamente con una logica armonico-verticale come intendiamo, non possono fare un accordo di Do maggiore, ma possono creare delle situazioni foniche estremamente aggressive, estremamente particolari. Faccio soltanto un esempio: a Darmstadt viene composta la famosa sequenza di Berio. A Darmstadt la disponibilità di Gazzelloni e di Davide Tudor al pianoforte rende possibile la prima esecuzione, dopo 8 anni che era stata scritta, della sonatina di Pierre Boulez per flauto e pianoforte. Vengono create delle situazioni di interesse con Maderna, dove ad esempio nell'Hyperion il flautista è anche un attore che si muove all'interno di una situazione teatrale. Quindi questo è Darmstadt e questo è la Gazzelloni Musik.
Io credo che il valore della figura di Severino Gazzelloni stia proprio in questo approccio allo strumento. Naturalmente, come dicevamo nella puntata precedente, il grande pubblico magari lo conosce per la trascrizione dell'aria sulla quarta corda, per le apparizioni accanto a Tullio De Piscopo, per esempio, ma in realtà pochi conoscono questo lavoro svolto ad Darmstadt e soprattutto questa ricerca sullo strumento che ha aperto le porte ad un'altra concezione del flauto. Questo lavoro a stretto contatto con i compositori immagino sia stato estremamente proficuo proprio nella connessione tra musicista e interprete.
Sì, assolutamente, grande connessione e anche grandi amicizie create all'interno di questo rapporto, ripeto che era legato non soltanto a un compositore che scrive un pezzo per flauto e oboe o per flauto e orchestra, ma pensando specificatamente a un interprete che riesca a scolpire quali sono le volontà costruttive di questi pezzi, per cui sono dei pezzi che hanno bisogno di una presentazione, hanno bisogno di una contestualizzazione, perché altrimenti non se ne capisce la vera importanza. Faccio soltanto un esempio: Boulez va spiegato, la frammentazione ritmica va spiegata proprio per questo effetto quasi di polvere di stelle, di suoni, dal flauto al pianoforte. Una scrittura come quella della prima sequenza di Berio, soprattutto nella prima versione, dove si usa una sorta di notazione mensurale in cui la vicinanza o la lontananza delle note indica il tempo, quanto devono durare, e dei segni sotto le note indicano quanto sono lunghe queste note, è una cosa estremamente interessante perché una delle prime volte in cui la grafia musicale si modifica. ogni autore ha creato una sua grafia, per cui bisognava sempre avere una leggenda all'inizio per capire quel segno che cosa poteva significare. Tant'è vero che poi a Roma ci fu negli anni 70 una conferenza proprio sulla grafia musicale per cercare di trovare un metro comune, in quanto ormai ogni compositore aveva una sua scrittura molto particolare. Pensiamo anche ad un compositore come Karlheinz Stockhausen, che scrive una serie di brani intitolato Aus den Sieben Tagen, dove non c'è neanche una nota, ma ci sono delle indicazioni del tipo: suona un suono al ritmo della tua cellula più intima, porta questo suono al ritmo dell'universo, poi taci. Questo è un'indicazione di carattere ovviamente letterario, ma che può significare per uno strumentista il creare un certo tipo di costruzione musicale, cioè di improvvisazione, ma un'improvvisazione basata su un'indicazione molto precisa dell'autore. In questo caso un'indicazione di carattere quasi poetico, direi. In altre occasioni, come per esempio Moderna, per esempio Serenata per un satellite, che può essere suonato per uno strumento solo, per 4 o per 5 strumenti, con una serie di suoni che possono essere presi ad libitum dagli esecutori e messi insieme. Praticamente il compositore fornisce del materiale e il materiale viene gestito dallo strumentista.
Gianluca Petrucci, in che modo Severino Gazzelloni si è inserito in questa grande varietà di linguaggi? Sembrava che dopo Severino Gazzelloni alcuni brani non potessero essere più eseguiti. Cosa aveva di speciale Severino Gazzelloni in questo e il suo suono, la sua tecnica flautistica?
Tutto quello che ha a che fare con qualche cosa di eccezionale in Gazzelloni va sempre è riferito alla sua personalità e al suo carisma. Non ha una tecnica particolare, non ha un qualche cosa di eccezionale. Il suono sicuramente un suono riconoscibilissimo, con un tipo di vibrato molto intenso, molto particolare, ma tutto quello che lui fa viene fatto con una tale volontà costruttiva e di partecipazione che rende l'evento unico. Faccio un esempio e lo faccio riferendomi a me, perché sono cose che ho vissuto personalmente. Nel 1969 Gazzelloni esegue Souffle di Goffredo Petrassi, quindi molti anni dopo l'esecuzione del concerto per flauto orchestra. Souffle è il primo pezzo in cui un compositore italiano si dedica a questo allargamento dell'estensione dello strumento attraverso tre flauti, cioè un esecutore che suona l'ottavino, il flauto normale e il flauto in sol, quindi c'è un allargamento dell'estensione dello strumento enorme. Deve fare alcune cose particolari come soffiare dentro lo strumento, appunto si chiama souffle. Gazzelloni esegue questo nel 69 a Ryan, al Festival di Musica Contemporanea, grande successo, un pezzo importante, viene subito pubblicato. Nel 1971, quindi siamo già a un paio d'anni, io avevo studiato questo brano e lo eseguo agli Amici della Musica di Perugia. Bene, mi telefona Gazzelloni e mi dice: lo sai cos'è successo? Mi ha telefonato la segretaria degli Amici della Musica dicendo: maestro, dice, qui c'è una persona che ha messo in programma Souffle, ma questo è un pezzo che fa soltanto lei in tutto il mondo. E lui disse: no, beh, chi è che lo deve suonare? E fece il mio nome, dice, ah sì sì, è mio allievo, no, lo può fare. Tanto per dire come la sua notorietà era tale che una persona che metteva in programma un pezzo che suonava Gazzelloni o era un pazzo o era una persona che doveva essere fuori di testa. Ma è così, la notorietà di Gazzelloni era anche nell'ambiente della musica, anche nell'ambiente degli organizzatori, assoluto. Thank you.
Mi raccontavi a microfoni spenti di quanto Gazzelloni sia stato utilizzato dai media, dai giornali, per presentare altri musicisti. Si utilizzava la figura di Gazzelloni per creare un'attenzione attorno ad argomenti che magari riguardavano altri musicisti.
Sì, io ho delle recensioni di dischi fatte da magnifici complessi con direttori molto bravi, dove alla fine colui che scrive la recensione, il critico, dice molto bene, benissimo, peccato che non c'era Severino Gazzelloni. E uno rimane così, a volte anche parla di flautisti. Cito una cosa, questa qui che ho citato anche nel mio libro, a proposito di Gioacchino Lanza Tomasi, che è stato un grandissimo musicologo e a Palermo è stato il fondatore delle Settimane di Palermo di musica contemporanea. C'è una sua critica in cui elogia enormemente l'esecuzione della sequenza di Berio da parte di un flautista che ora non c'è più, ma è stato un flautista molto importante, Angelo Faia, e ne tesse tutte le lodi dicendo suonato benissimo da musicista, magnifico, però mancava tutta la capacità attoriale di Severino Gazzelloni.
Gianluca Petrucci, tra i tanti aneddoti che tu sei in grado di raccontare e che qui non possiamo illustrare per intero, ce ne sono alcuni, secondo me, particolarmente importanti, tra cui l'incontro con Igor Stravinsky, a cui chiese più volte la scrittura di un brano per flauto. Igor Stravinsky, che stimava moltissimo Severino Gazzelloni, ma al flauto non dedicò mai un brano.
È strano perché, allora, Igor Stravinsky nelle sue memorie cita Gazzelloni e Guy Deplus, che è stato il professore di clarinetto al Conservatorio Superiore di Parigi, come le figure di strumentisti che dovrebbero illuminare e indicare la strada a tutti gli strumentisti, cioè saper suonare, il senso era questo, saper suonare bene il 700 e l'800, ma anche tutta la musica d'avanguardia e avere questa apertura. Questo era il senso di Stravinsky. Ora, Gazzelloni mi raccontava che una sera erano a Los Angeles, erano stati molto insieme con Stravinsky. Ora, è abbastanza noto che Stravinsky, anche quando si ammalò, sapete che è sepolto a Venezia, si diceva che fosse in ospedale con una flebo di whisky, no? Perché era un bevitore straordinario e reggeva perfettamente l'alcol. Beh, comunque, e dice che a un certo momento, dopo una lunga serata in cui avevano anche bevuto, chiese a Gazzelloni di suonare Sirins. Gazzelloni suonò Sirins e lui a un certo punto prese un foglio di carta da musica e scrisse un brevissimo brano per flauto solo e l'aveva chiamato Elegia. Gazzelloni lo suonò, era felicissimo perché, insomma, avere anche soltanto 20 battute da... cercò di prendersi questa elegia, ma Stravinsky, nonostante tutto quello che aveva bevuto, glielo prese e dice no, questo qui rimane qui. E quindi questa elegia si è perduta, si è soltanto questa memoria di Gazzelloni. Però in omaggio a questo Gazzelloni fece un collage che io ho pubblicato nel libro, un collage di assolo tratti dalle opere di Stravinsky, dove usa il flauto in maniera straordinariamente perfetta.
Gianluca Petrucci, tra le tante testimonianze che tu hai pubblicato all'interno di questo bellissimo libro, che ricordo è pubblicato dall'editore Zecchini, ci sono tante fotografie naturalmente dei personaggi con cui ha lavorato, con cui ha suonato, e c'è una bella testimonianza dell'amicizia con Arthur Rubinstein, che nasconde anche qui un aneddoto curioso.
È un aneddoto interessantissimo, perché gli addetti ai lavori, i pianisti, sanno sicuramente della memoria prodigiosa di Arthur Rubinstein, che era anche un ripetitore veloce, cioè ascoltava una cosa e la sapeva tranquillamente già a memoria subito, quindi questo straordinario. E erano in Svizzera, perché Gazzelloni aveva fatto un masterclass insieme a Zering e a Magaloff, e erano a Ginevra e una nobile signora li invitò a casa, invitò Rubinstein, che era anche lui lì a Ginevra, e erano nello stesso albergo. E allora, per suonare insieme, Gazzelloni pensò di suonare le variazioni di Schubert. E allora chiese a Rubinstein, lui disse sì sì, e gli portò la musica, gli mandò la musica in albergo, dove era comunque anche lui stesso, anche Gazzelloni, insieme a una magnifica bottiglia di champagne. La sera dovevano andare a suonare, andarono, e quando arrivarono sul pianoforte e nella sala da concerto, che era poi all'interno di questa villa, Gazzelloni si accorse che Rubinstein non aveva la musica, quindi pensò l'ha dimenticata. E gli chiese, ma ha la musica? E Rubinstein rispose, no, l'avevo suonato questo pezzo tantissimi anni fa da giovane, mi è bastato guardarlo, me lo ricordo perfettamente sotto. Mentre invece lo champagne era ottimo, veramente, e suonarono, e Rubinstein suonò a memoria la parte di pianoforte delle variazioni di Schubert, che sono tra l'altro non solo complesse, ma non per lui, ma è stata una delle prove straordinarie della memoria prodigiosa di Arthur Rubinstein.
Gianluca Petrucci, abbiamo già raccontato delle collaborazioni illustri di Severino Gazzelloni, era molto stimato dai suoi colleghi, suonava con grandi direttori, ma anche grandi solisti. Una delle collaborazioni più longeve e anche più proficue fu quella, per esempio, con Bruno Canino al pianoforte.
Gazzelloni, soprattutto nei primi 10-15 anni della sua attività, suonò con tantissimi personaggi importanti. Faccio un esempio soltanto: molti concerti anche registrati con programmi molto, molto importanti, Prokofiev, Casella, Busoni, con Lia De Barberis, che è stata una delle più grandi pianiste italiane. Poi suonò per molto tempo in trio con il pianista Agosti e insieme al violoncellista Mainardi, un trio straordinario. Però poi si stabilì un rapporto costante e continuo, molto, molto continuativo, con Bruno Canino, il virtuoso conteso dai virtuosi. E con Gazzelloni i concerti erano estremamente interessanti, con un repertorio che andava dall'esecuzione dell'integrale delle sonate di Bach fino a Boulez, alla musica d'avanguardia, la musica d'avanguardia più spinta. Anche la conoscenza di Canino avvenne proprio a Darmstadt. Si conobbero lì ed nacque questo sodalizio, ed è stato forse il duo più stabile, il rapporto più stabile che Gazzelloni ha avuto con un pianista. Thank you.
Gianluca, in chiusura di questo nostro incontro, condensiamo, tratteggiamo in pochissime riflessioni, dunque, la caleidoscopica personalità, anche molto ironica, di Severino Gazzelloni.
Ora, parlare di una persona che ha suonato la sonatina di Boulez anche con Boulez al pianoforte, una cosa molto rara che pochissime persone sanno, esistono tutte le documentazioni al Teatro Eliseo a Roma, qualcosa di straordinario che poi negli ultimi anni nelle riviste popolari dava anche comunicazione della sua arte culinaria con le penne alla Gazzelloni, che poi sono delle penne al sugo semplicemente con un bicchierino di cognac, ecco, ho detto il segreto, tutto qui. Però, insomma, questo è Gazzelloni, ecco, era anche questo.
Ti ringrazio davvero vivamente per questa chiacchierata. Sei stato una fonte inesauribile di racconti e di scoperte sulla figura di Severino Gazzelloni. Voglio solo ricordare questa monografia, Severino Gazzelloni, il flauto protagonista di Gianluca Petrucci, pubblicato da Zecchini Editori in occasione del centenario dalla nascita di un musicista così interessante. Dunque, grazie mille e alla prossima.
Grazie anche a voi e soprattutto Gazzelloni sarebbe molto contento anche adesso, perché in una delle sue ultime interviste disse: "Il mio flauto continuerà a incantarvi anche oltre il 2000".